Papà e mamma non ci sono.
No, sono in cucina, credo.
Eccomi, gli spaghetti sono in arrivo. Non capisco come sia potuto accadere. Che cos'è quella pentola, Olivier?
È una pentola di riso integrale. Siamo stufi dei pranzi di merda che ci fate ingoiare da anni. E ogni volta che vedremo un alimento malsano in questa casa lo getteremo nella spazzatura.
Ma siete completamente impazziti. Siete stati voi a rubare il pranzo.
L'abbiamo solo gettato nella spazzatura.
Avete gettato tutto il pranzo nella spazzatura.
Abbiamo gettato il foie gras perché è un fegato malato e tossico di un animale che è stato torturato. Abbiamo gettato la costata di manzo perché i manzi iniettano solo antibiotici ed ormoni e li nutrono con pillole chimiche. Abbiamo gettato i liquori perché non ne possiamo più da dopo cena in cui si dicono fesserie e poi si guida senza vedere dove si va a sbattere. C'è perché è pieno di zuccheri, grassi e microbi, è una fabbrica di carne.
Se volete morire a 50 anni di sclerosi a placche, di cancro o di infarto, non ce ne importa un bel niente. Ma noi non mangeremo più così, perché non vogliamo vivere come bestie malate. Vogliamo vivere a lungo e in buona salute.
Ma avete completamente perso la testa.
Olivier, ragazzo mio, cerca di ragionare per un attimo. Sono deputato in un dipartimento agricolo. Immagina un po' che succederebbe se la stampa di destra sapesse che a casa mia si gettano manzo, foie gras e vino nella spazzatura.
Cos'è che ti affascina tanto nell'essere deputato? Fare qualcosa di utile per la gente o avere le mani in pasta per poterne approfittare?
Olivier, sta attento a quello che dici.
Ma guarda che cosa sei diventato. Ti preoccupi più della stampa di destra che della salute dei tuoi figli.
Ah sì? E se non venissi rieletto?
Ma noi ce ne infischiamo che tu non venga rieletto. Non ti domandi com'è che la terra sia ormai un immondezzaio. Non ti domandi com'è che la gente si ammala sempre più giovane. No, te ne freghi. Per te conta solo essere rieletto.
Sei un idealista e va benissimo. Ma ci sono delle realtà economiche dietro l'inquinamento. Ci sono gli allevatori, c'è la concorrenza.
E con questo dobbiamo intossicarci per consentire agli allevatori di far soldi a spese della nostra salute. E soprattutto farli continuare a votare per te. Ma che crepino gli allevatori e si tengano la loro carne di merda. E se domani la gente capirà che la carne fa male e smetterà di comprarla, beh, gli allevatori smetteranno di allevare. Coltiveranno cereali magari. E se per caso non sarai rieletto, può darsi che comincerai a interessarti di quello che fa bene alla gente, non solo di quello che fa bene a te.
Sono desolata per tutto questo,
no.
Scusate.
Bene, Olivier, credo che tutti abbiamo apprezzato la tua sortita ecologica. Ma adesso gradiremmo metterci a tavola, vero?
Ah, no, ho appena buttato gli spaghetti nella spazzatura.
Open Day, conducono Misa Urbano e Alessio Morigi.
Eccoci qui, tornati in diretta sugli 89.100 in modulazione di frequenza di Radio Cusano Campus. Come ogni venerdì è il momento di aprire la nostra rubrica dedicata al green, alla tutela ambientale, alle energie rinnovabili, ma oggi più che mai dedicata alla mobilità sostenibile. Tutto questo è possibile ogni settimana grazie alla collaborazione del nostro energy manager, nonché studente dell'Università Niccolò Cusano, Daniele Rocchi, oggi nelle insolite vesti di inviato proprio per Open Day. Buonasera Daniele.
Tutti gli ascoltatori.
Buonasera Daniele. Allora, oggi puntata che è un po' una variazione sul tema, no? Perché tu, ripeto, sei nelle vesti di inviato di Open Day, mi devi dire a questo punto dove sei e dopo successivamente anche con chi sei, perché abbiamo alcuni ospiti di assoluto prestigio, Daniele.
Sì, in effetti la giornata è un po' particolare oggi rispetto alle altre. Siamo all'ISAM di Anagni,
sì,
dove si sta svolgendo un incontro importante tra ISAM e POMOS. Ricordiamo a tutti i nostri amici ascoltatori che POMOS è il nostro ormai partner della mobilità sostenibile di Cisterna di Latina, che insieme appunto all'ISAM hanno voluto un progetto comune e cercare di mettere mano sui trasporti pubblici e cercare di fare qualcosa di veramente efficiente.
Eh sì, perché l'incidenza della mobilità sull'inquinamento dell'aria è sempre più significativa, Daniele, noi ne parliamo a cadenza settimanale e anche per questo motivo c'è bisogno, si sente la necessità di un progetto di trasformazione dei mezzi pubblici anche in retrofit, Daniele, ne abbiamo parlato per i comuni cittadini, no? Nel caso in cui volessero riconvertire la loro auto, il loro vecchio motore endotermico ad auto elettrica, si può fare attraverso l'acquisizione di un kit appunto retrofit per far divenire la propria auto elettrica. Questo è quello di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane, ma oggi ne parliamo con quattro ospiti, Daniele, giusto?
Sì, abbiamo infatti la presenza di un eurodeputato, un consigliere regionale e un ex consigliere appunto uscente del Comune di Roma, ma non altro, per ultimo di importanza, il nostro caro professore Fabio Massimo Frattale Mascioli. esatto. Cognome, ma allunga anche la sua esperienza nel settore energetico.
Allora Daniele, io direi di ascoltare il primo intervento del deputato Dario Tamburrano. Io farò una domanda ad ognuno dei tuoi ospiti, ovviamente ci limiteremo ad una sola domanda per questioni di tempi radiofonici.
Ok, te lo passo.
Sì, grazie.
Salve.
Pronto, allora, buonasera. Buonasera al deputato Dario Tamburrano, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, con incarico... Salve, con incarico in Commissione Industria, Ricerca ed Energia, oltre a questo anche grande studioso del settore energetico. Allora, deputato, la domanda che la riguarda: quali sono le misure in tema di mobilità sostenibile che l'Europa ha adottato fino ad oggi e che magari sta adottando o ha in mente di adottare nel presente, ma anche nel prossimo futuro?
L'Europa è sicuramente molto molto in ritardo sugli obiettivi della mobilità sostenibile, in quanto nel quadro dell'obiettivo al 2020 si prevedeva un 10% di trasporti sostenibili, attualmente nel 2015 siamo al 5,7% e sembrerebbe che non ci sia grande possibilità di superare questa percentuale.
Sì.
Io ritengo che un grosso errore dell'Europa è stato quello di puntare molto sui biocarburanti.
Sì.
In maniera particolare i biocarburanti di prima generazione che, come è noto, entrano in concorrenza con la produzione alimentare, quindi oltretutto la coltivazione di piante destinate all'alimentazione ha portato poi comunque alla, diciamo, all'uso di terreni di foreste vergini,
sì,
quindi all'aumento delle emissioni di CO2. Quindi la nostra posizione è abbastanza critica sulla direzione che ha preso l'Europa in passato sui biocarburanti, idem sull'idrogeno che, nonostante gli enormi investimenti in ricerca, non sta dando i risultati sperati.
Sì.
Contiamo molto su quella futura avventura rivoluzione elettrica.
Sì.
Ma bisogna precisare che la mobilità sostenibile va intesa anche come una, non solamente un cambiamento tecnologico, ma fondamentalmente come un cambiamento culturale e sociale, perché non esiste nessuna soluzione sostenibile al momento che possa ridurre quelli che sono i modelli del trasporto privato che abbiamo usato e dei quali abbiamo usufruito nel secolo passato.
Sì.
Pensare di trasformare in veicoli elettrici tutti gli attuali veicoli che sono in circolazione nel mondo non è ipotizzabile per una questione semplicemente di mancanza di risorse necessarie, parlo di risorse minerali,
certo,
e di risorse energetiche. Quindi va cambiato il nostro modello di mobilità. In maniera particolare, se mi consentete un'ultima informazione.
Come no, assolutamente, deputato, prego.
C'è un discorso relativo, bisogna distinguere poi tra quello che è la mobilità delle persone e la mobilità delle merci.
Ecco.
In questo secolo abbiamo puntato molto sulla mobilità delle merci, il che comporta quindi un consumo energetico e una dipendenza, in maniera particolare della filiera agroalimentare, dalla mobilità, dal trasporto. Quindi uno dei primi obiettivi non è tanto trovare la soluzione tecnologica di soluzione ai nostri problemi, ma cambiare anche proprio quello che è il modello produttivo e di distribuzione.
Sì.
Siamo per avanzare delle proposte noi del Movimento 5 Stelle, insieme anche a altri deputati di altri gruppi politici.
Sì.
Per quanto riguarda l'elettrificazione del trasporto merci.
Bene.
Negli anni 40 l'Italia era all'avanguardia, che aveva sviluppato dei sistemi su filo DIR di trasporto merci lento, ma che si basavano già nel 1940 su veicoli di derivazione Fiat.
Sì.
E su energia elettrica, erano dei filodir. Con questi filodir sono stati trasportati tutti i materiali per costruire le dighe della Valtellina. Chi vuole,
sì,
sapere di più può andare su Wikipedia a cercare Filovia dello Stelvio e può trovare tutte le informazioni. Questa è una piccola chicca storica. A volte è importante,
bene,
anche guardare le soluzioni del passato abbandonate per tutta una serie di motivi.
Eh beh, questo è vero, guardarsi indietro spesso è utile per trovare delle soluzioni che sono comunque adatte, idonee anche ai tempi moderni. Ne abbiamo parlato con Daniele, deputato, nelle scorse settimane, di quanto sia inquinante proprio il trasporto delle merci su gomma e quanto sia poco sfruttato il ferro, no? I treni, poi, fondamentalmente.
Noi stiamo cercando di trovare una soluzione che riesca a usare le attuali infrastrutture con nuovi modelli trasportistici. Purtroppo non possiamo pensare di trasportare tutto ciò che attualmente viene trasportato su ferrovia, perché poi c'è un problema di smistamento.
Certo, è chiaro.
Nelle stazioni, quindi
che non sono nate poi probabilmente con quella destinazione d'uso, no? C'è anche questo da sottolineare.
C'è da considerare poi chiaramente poi quello che è l'impatto ambientale del trasporto merci, cioè, quando si tratta anche di far entrare merci all'interno delle città che già soffrono di congestione, polveri sottili, emissioni di inquinanti vari, il trasporto merci comunque gioca la sua parte non trascurabile.
Eh sì, incide in maniera particolare. Dunque, per sintetizzare la sua posizione, deputato Tamburrano, l'Europa sicuramente può fare di più e il Movimento 5 Stelle diciamo che ha alcune idee al riguardo, no?
Sì, direi che l'Europa può fare di più, ma per facilitare la transizione a mobilità sostenibile deve determinare il concetto della globalizzazione delle merci.
Sì.
E in questo rientra anche la nostra forte critica ai trattati di libero scambio come il TTIP.
Sì.
E in Europa si assiste un po' a un fenomeno di schizofrenia. Ci si dà degli obiettivi, ma poi spesso si opera nella direzione completamente opposta.
Sì.
E i trattati di libero scambio, comunque essi siano, portano a un aumento del transito e del trasporto di merci, in questo caso col TTIP da una parte all'altra dell'Atlantico, e ciò sicuramente non ci aiuta a raggiungere gli obiettivi climatici e di indipendenza energetica che la stessa Europa si è data.
Grazie mille deputato per il suo intervento. Abbiamo sentito, lo ricordo, il deputato Dario Tamburrano, eurodeputato del Movimento 5 Stelle. Lo salutiamo e accogliamo invece ai microfoni di Open Day il consigliere regionale David Porrello del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Ambiente, Lavori Pubblici, Mobilità, Politiche della Casa e Urbanistica. Buonasera, Porrello.
Buonasera.
Allora, passiamo il tema, la tematica oggi principale resta quella della mobilità sostenibile. Cambiamo ambito, passando dall'Europa alla Regione Lazio. Ecco, consigliere, qual è la situazione della mobilità nella nostra regione e nel caso specifico mi incuriosiva sapere come se la passano i nostri pendolari?
Allora, la mobilità nella Regione Lazio purtroppo è un po' ferma, non voglio ripetere quello che diceva anche Dario Tamburrano, ma purtroppo la situazione è identica anche nella nostra regione. Mm. Siamo fermi a dei livelli, diciamo così, di trasporto come l'abbiamo definito noi in aula qualche giorno fa durante il Consiglio straordinario dei trasporti. Sono modelli fermi quasi al Medioevo, perché basta pensare che una persona che dista pochi chilometri, centinaia di chilometri dalla capitale,
sì,
per arrivare alla stessa con i mezzi pubblici, quindi si intende le ferrovie oppure un interscambio fra gomma e ferro, magari utilizzando un autobus Cotral per arrivare a una stazione e poi entrare con il treno nella capitale, significa passare ore e ore sui mezzi pubblici, quindi
sì,
significa che il nostro trasporto regionale non soddisfa più quella domanda di mobilità che aumenta col tempo, dato anche le condizioni, diciamo così, economiche del nostro paese. Tante persone prima riuscivano a spostarsi in macchina grazie al proprio lavoro che dava un reddito differente. Oggi purtroppo sappiamo come anche la questione, diciamo così, finanziaria e economica delle famiglie cambia. Molte più persone si stanno trasferendo da un trasporto privato a un trasporto pubblico.
Sì.
Il problema è che il trasporto pubblico non dà quelle risposte che oggi le cittadini chiedono. E allora lì, in questo consiglio straordinario che voglio solo ricordare che è stato fatto 2 anni dopo la nostra richiesta, abbiamo fatto la richiesta a gennaio 2014, è stato fatto nel gennaio 2016, e questo già fa capire quanta importanza si dà a un tema fondamentale della nostra regione. Noi abbiamo cercato di portare delle idee, delle innovazioni, ma che non sono innovazioni campate in aria come spesso ci vogliono far passare come persone poco concrete, ma sono innovazioni che vediamo o in altre regioni, per quando si dice per questi esempi più vicini, fino ad arrivare ad altre nazioni che invece hanno puntato nel corso del tempo e prima di noi a un trasporto migliore.
Sì.
E allora mi vengono in mente per esempio un trasporto ferroviario di tipo metropolitano, quasi associando il treno quasi più alla metropolitana, cambiando il tipo di mezzi, cercando di fare mezzi con maggiore accelerazione e poca velocità, perché oggi purtroppo Trenitalia mette a disposizione i treni che sono di tipo bivalto, no?
Sì.
Quelli di treno a 2 piani che conosciamo tutti, quelli,
certo,
hanno una gran velocità, poca accelerazione, poi capiamo come le velocità medie sulle linee sono abbastanza basse e i tempi aumentano.
Certo.
Sappiamo pure come le sezioni ferroviarie, per esempio, sono ancora troppo lontane, e quindi i treni c'entrano, riusciamo a portare pochi treni ora su una linea ferroviaria, quindi poca disponibilità di servizio pubblico. Cioè abbiamo la situazione del CODRAL che è un po' paradossale, che a volte si va a sostituire o si va a cavallare a linee ferroviarie piuttosto che fare un servizio di raccolta e di interscambio con la ferrovia. Insomma, una serie di problematiche che abbiamo voluto portare in aula, una serie di soluzioni che abbiamo voluto proporre alla Giunta. Vedremo come va anche.
Ecco, ci sono, mi perdoni se la interrompo,
c'è
percezione delle tempistiche che possono servire, che sono necessarie per arrivare, non dico a una rivoluzione, ma quantomeno ad un miglioramento della situazione attuale che lei ci ha tratteggiato così bene?
Allora, le tempistiche non ce le abbiamo, non ce le sono state neanche fornite in aula per le nostre domande.
Sì.
Sappiamo che il primo passo che la Regione deve fare immediatamente è quello dell'approvazione di un piano regionale della mobilità e dei trasporti, che è un piano che doveva essere fatto ormai decenni fa. Siamo una delle poche regioni che è rimasta indietro, senza di quello non riusciamo a programmare. L'attività programmatoria è il grande buco della nostra regione, non si riesce a programmare. Questo piano che spero venga fatto nel più breve tempo possibile, ecco, ci potrà dare intanto una sorta di programmazione dove è possibile capire, o cercheremo di capire, quali sono.
Abbiamo qualche problema, ecco, la risento, sì. Era andata via per un momento la comunicazione, ma può procedere, è stato solo un secondo, consigliere.
Okay. No, quindi dicevo soltanto che questo sarà il primo strumento che ci aiuterà, insomma,
bene,
a programmare e capire.
Bene, allora abbiamo sentito anche la posizione del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle David Porrello proprio sulla condizione della mobilità all'interno della nostra regione e nel caso specifico su come se la passano i nostri pendolari. A questo punto saluto il nostro terzo ospite, il consigliere uscente del Comune di Roma, Enrico Stefano. Buonasera Stefano.
Sì, buonasera a voi.
Buonasera. Allora, riportiamo tutte le tematiche trattate finora alla nostra città, no? Alla capitale, e le chiedo, visti anche i suoi trascorsi in commissione mobilità, alla luce della sua esperienza, come immagina il futuro della mobilità nel Comune di Roma, nella nostra città? E poi magari gliela faccio già in questo momento la seconda domanda. Roma, per come è strutturata e andando oltre quel cambiamento culturale che abbiamo dato per assodato, è il punto di partenza per una mobilità veramente ecosostenibile. Roma si adatta come struttura per diventare una smart city?
Ecco, le due domande sono complementari.
Sì.
Sicuramente c'è tantissimo lavoro da fare nella città di Roma. Io mi immagino una città che tenga il passo con quello che stanno diventando le altre città italiane e le altre città europee. È chiaro che va data prevalenza al trasporto pubblico, cosa che ad oggi a Roma non avviene. Parlo proprio della gestione degli spazi, nella gestione delle strade, il trasporto pubblico è sempre mantenuto ai margini.
Sì.
delle infrastrutture, anche molto spesso siamo costretti ad aspettare l'autobus, non so, in mezzo ai cassonetti piuttosto che in mezzo alle automobili.
Purtroppo sta dicendo una verità.
È proprio un discorso, va ribaltato il concetto, il paradigma, e va data la priorità al trasporto pubblico. Ad esempio in questi 2 anni e mezzo ho fatto delle grandi battaglie che però purtroppo non hanno condotto a nulla in Consiglio Comunale per quanto riguarda le corsie preferenziali, perché
sì,
è assurdo che ancora ad oggi gli autobus debbano condividere il traffico con le automobili, che è un qualcosa che non esiste in nessuna parte del mondo ed è un qualcosa soprattutto che va a vanificare anche degli eventuali sforzi, se mai ci fossero, di ATAC di migliorare il servizio. Quindi il principio è questo, e
certo,
nella nostra città è mancata una visione da sempre da parte delle forze politiche. Ancora oggi, ancora negli ultimi mesi, si continuano ad inaugurare infrastrutture per le automobili, molto spesso sono delle infrastrutture inutili, non c'è pianificazione, non c'è una visione strategica di quello che sarà la città. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo molte idee da applicare anche subito, anche a costi contenuti, se qualora fossimo chiamati al governo della città di Roma. prima lei parlava di smart city, un aspetto molto importante è anche quello di riuscire a gestire i flussi di traffico e dare una prevalenza, una priorità ad esempio al trasporto pubblico.
Sì.
Io sono un pendolare che utilizza la via Prenestina, molto spesso prendo il tram ed è assurdo che quel tram resta fermo al semaforo svariati minuti perché non ha una precedenza, non ha una priorità sugli altri flussi di traffico. Anche questi sono degli interventi a costi molto contenuti che possono dare anche valore alle tante esperienze che abbiamo a Roma, anche nelle università, che purtroppo invece fino ad oggi sono state tenute ai margini.
Eh sì, basterebbero dei piccoli correttivi a volte per velocizzare, snellire anche il traffico che riguarda i mezzi pubblici e che, sono pienamente d'accordo con lei, è assurdo che facciano la fila, no?
Sì, guarda, fino ad oggi abbiamo vissuto nell'epoca delle grandi opere, queste grandi opere che dovevano risolvere tutti i problemi. Noi invece pensiamo che siano fondamentali dei piccoli interventi, però diffusi su tutto il territorio, degli interventi appunto, come ripeto, in un momento di scarsità di risorse, in cui anche volendo di certo non si può costruire un'altra metropolitana a Roma.
No. Abbiamo perso il collegamento con i nostri ospiti, ma tentiamo di ristabilirlo immediatamente. Ecco, siamo riusciti a ristabilire il collegamento, abbiamo di nuovo con noi il consigliere Stefano. Può concludere, consigliere? Mi perdoni, ma la diretta fa questi scherzi, insomma.
No, non c'è problema. E tanto appunto stavo concludendo il discorso di avere una visione di città che con l'aiuto delle nuove tecnologie e una politica che finalmente non sia miope, ma guardi, diciamo così, un pochino oltre quelli che sono stati di solito gli orizzonti, organizzi meglio la città di Roma, organizzi meglio gli spazi, dando una prevalenza al trasporto pubblico, una prevalenza anche alla mobilità ciclabile o pedonale, che è anche un altro aspetto che non abbiamo toccato, ma su cui si potrebbe fare tantissimo, perché se basti pensare che a Roma la maggior parte degli spostamenti sono inferiori ai 10 km, che è una distanza che può essere coperta anche diciamo così, in bicicletta, a piedi o comunque attraverso l'intermodalità, che è un altro concetto che a Roma non viene mai applicato, ma che invece è fondamentale.
Certo, ci sono tante cose da fare, per fortuna ci sono anche tante idee, tutto sta nel cogliere quelle giuste e nel metterle in pratica. Io saluto lo ringrazio il consigliere Stefano, vorrei fare due battute con il professor Fabio Massimo Frattale Mascioli.
Grazie.
Professor Mascioli?
Pronto?
Sì, professor Mascioli?
Eccomi.
Salve, la saluto, ovviamente le do il benvenuto di nuovo ai nostri microfoni qui all'interno di 50 sfumature di green. Due battute con lei, sia per ragioni di tempo, ma anche perché il collegamento, come ha visto, non è dei migliori. Stiamo parlando di mobilità in Europa, l'abbiamo trasportata la questione a livello regionale, abbiamo parlato con il consigliere Stefano della questione legata strettamente a Roma. Io le chiedo, il polo di mobilità sostenibile, di cui lei è una delle anime, no, di Pomos, acquista sempre maggior importanza, viste le premesse e vista appunto l'assoluta importanza di questo tema, no, della mobilità sostenibile, che diventa e comunque va al centro dell'attenzione, no, anche delle questioni politiche.
Come no, il tema sta acquistando chiaramente una grandissima importanza, ma un'occasione come questi incontri e confronti che noi cerchiamo sempre di promuovere è particolarmente ghiotta. Qui noi adesso ci sono una serie di piccole e medie imprese, di altri ricercatori, di ideatori di sistemi, e a noi piace giocare questo ruolo di essere contemporaneamente un centro di ricerca, perché siamo chiaramente un polo che fa sviluppo innovativo e tecnologico, che fa capo al Dipartimento DIET di Ingegneria alla Sapienza, ma siamo anche una sorta di trasduttore tra il mondo istituzionale e delle richieste dei territori e chi poi queste cose cerca effettivamente di realizzarle e di renderle pratiche.
Sì.
Quindi è bellissimo, io lo trovo veramente entusiasmante cogliere attraverso i segnali che ci vengono dalle istituzioni. Qui abbiamo parlato di Europa, abbiamo parlato di Regione Lazio, abbiamo parlato di Roma Capitale.
Abbiamo toccato tutte le realtà,
e quindi hanno toccato che ci coinvolgono, diciamo, su scale gerarchiche diverse, a partire dall'eurodeputato Ramburano, che ha fatto una presentazione anche delle criticità che ci sono in Europa, che riflettono anche nel piccolo territorio.
Sì.
Ma poi a me piace pensare un po' basso, no? Tipo il contadino che deve dare una risposta a chi deve mangiare, quindi dice quante mele devo produrre e quanti pezzi di pane devo mettere in forno.
Certo.
Ma la risposta, diciamo, in questa fase, secondo me, ci sono degli elementi sicuramente critici, ma ci sono degli elementi che lasciano ben sperare, perché il tessuto italiano delle piccole e medie imprese, anche dei centri di ricerca, seppure tassato e maltrattato, perché manca la propria,
sì,
anche un po' una visione d'insieme, in realtà reagisce poi al suo interno con delle proposte incredibili. Ma tanto per dirvi, qui abbiamo già dei piccoli esempi che i nostri partner realizzano, insomma, che si va dal piccolo veicolo elettrico a livello di triciclo elettrico, posto che chiamiamola bici cargo,
sì,
alla proposta di un generatore eolico micro particolarmente low cost ed efficace,
certo,
a delle batterie che hanno una durata di 40 anni, a dei LED che hanno delle e controllo elettronico,
sì,
quindi una serie di cose che noi cerchiamo, diciamo, nel nostro piccolo, ma con un po' di ambizione, di integrare in proposte complete che si possono riversare sui territori e dare risposta alle esigenze che prima sono state illustrate benissimo.
Bene.
Chi mi ha preceduto.
Bene, grazie mille professore, perdoni la fretta, ma il collegamento è sempre più disturbato, non vorrei cadesse di nuovo. Anche per questo motivo non saluto direttamente Daniele Rocchi, fatelo voi per me, ovviamente lo ringrazio e ovviamente ribadisco che tutto questo è stato possibile grazie a lui. Daniele Rocchi, Energy Manager e studente dell'Università Niccolò Cusano, studente di economia, che ci ha aiutato, ci ha dato una mano per realizzare questo intervento con il deputato Dario Tamburrano, con il consigliere David Porrello e con il consigliere uscente del Comune di Roma Enrico Stefano, nonché con il professor Fabio Massimo Frattale Mascioli. Grazie a tutti, grazie veramente. Io restituisco la linea alla regia, poi torniamo sempre qui in diretta con Open Day.